qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Ecco, buonasera, buongiorno a tutti quanti, siamo qua come ogni anno per presentare il lavoro e il programma del Veneto Sanissimo Governo. Oggi vi dico che siamo accerchiati da computer, da robe che mica ho difficile comprensione da parte mia, purtroppo per me. E tutto questo abbiamo perché siamo in collegamento in diretta con la Radio Nazionale Veneta e siamo, comunico a tutti quanti in maniera, perché mi fa piacere comunicarlo, in collegamento con una emittente privata del Rio Grande del Sul in Brasile. C'è un emittente che abbiamo rapporti con questi amici della diaspora veneta. Comunichiamo ufficialmente che abbiamo costituito nell'America del Sud un centro parallelo al Veneto Serenissimo Governo che si interesserà dei veneti della diaspora che vive in America Latina, ma principalmente in Brasile e principalmente nel Rio Grande del Sud. Ecco, questa era la premessa, per cui siamo circondati da strumenti diabolici. Ecco, diamo la parola adesso a Mario Bonamigo, che è il ministro consigliere giovane, che leggerà le nomine del governo. Dopodiché daremo la parola a Marco De Cesaro per un intervento suo che parlerà appunto di un saluto.
Nomina componenti Veneto Serenissimo Governo. Io, presidente della Veneta Serenissima Repubblica, Luigi Massimo Faccia, ho preso in esame il lavoro fin qui svolto dai miei collaboratori e, dopo aver esaminato la situazione contingente veneta ed internazionale, in vista degli importanti traguardi che il Veneto Serenissimo Governo dovrà affrontare negli anni a venire, con i poteri conferitomi dalla Veneta Costituzione agli articoli 47 e 49, in data 23 gennaio 2010, nomino i componenti del governo con apposito decreto, avente effetto immediato. Nel contempo ho stabilito gli incarichi che i nuovi membri dovranno espletare nei 5 anni del loro mandato, affidando inoltre loro specifici dipartimenti di competenza. Questo decreto annulla e sostituisce i precedenti decreti di nomina. Luca Peroni, presidente del Veneto Serenissimo Governo. Valerio Serraglia, vicepresidente vicario plenipotenziario, ministro degli interni ed economia, servizi sicurezza generale, dipartimento ricerca e pianificazione per lo sviluppo economico autogestito, portavoce. Andrea Viviani, vicepresidente plenipotenziario, segretario di Stato, ministro di giustizia, responsabile dell'archivio storico, Dipartimento lotta contro integralismo, Dipartimento stampa ed editoria. Demetrio Serraglia, vicepresidente plenipotenziario, ministro agli affari esteri, responsabile rifacimento del referendum del 1866, Dipartimento per i rapporti con i veneti della diaspora, Dipartimento cultura patriottica ed identità nazionale. Mario Bonamigo, ministro consigliere, Dipartimento ambiente ed energia, Dipartimento scolastico, gioventù e sport, responsabile tecnico della radio. Marco De Cesaro, luogotenente per Belluno e delegato per le aree montane. Longarone, 23 gennaio 2010. Il presidente della Veneta Serenissima Repubblica, Luigi Massimo Faccia. Dichiaro aperti i lavori del Veneto Serenissimo Governo.
Grazie.
Veneto è la terra in cui si è formata l'identità spirituale, politica e religiosa del popolo veneto. Qui ha vissuto una vita indipendente, qui ha creato valori culturali con portata nazionale. Qui il sangue del popolo veneto è servito alla difesa della civiltà cristiana. Dopo essere stato illegalmente occupato e disperso nel mondo, il popolo veneto non cessò mai di pregare, lottare e sperare per il ritorno al nostro diritto di vivere come esseri umani, liberi nella terra dei nostri padri e che sarà dei nostri figli. Spinti da questo attaccamento storico e ancestrale, i veneti difenderanno il loro diritto all'autodeterminazione e al libero arbitrio. Costruiremo villaggi e città autogestite, creeremo una comunità in crescita che controllerà la propria economia e la propria cultura, amante della pace e in grado di difendersi. Il popolo veneto lotterà per la propria felicità, portando i vantaggi del progresso tra gli abitanti. Dispone, con effetto immediato, che il Veneto Serenissimo Governo, fino a quando sarà regolarmente ristabilita l'autorità dello Stato, secondo quanto previsto dalla Veneta Costituzione Provvisoria, opererà come governo provvisorio della Veneta Serenissima Repubblica. Il Veneto Serenissimo Governo fa appello alle Nazioni Unite affinché assistano il popolo veneto nella ricostruzione del proprio Stato e accolgano la Veneta Serenissima Repubblica nella famiglia delle Nazioni. Il Veneto Serenissimo Governo tende una mano di pace e buon vicinato a tutti gli Stati vicini e ai loro popoli e fa loro appello affinché stabiliscano legami di collaborazione e di aiuto reciproco con il popolo veneto. Fa inoltre appello a tutti i veneti della diaspora affinché si stringano attorno alla loro patria e sostengano gli sforzi di costruzione della Veneta Serenissima Repubblica. Il Veneto Serenissimo Governo confida nell'aiuto dell'Onnipotente e chiede a San Marco e al Beato Marco d'Aviano di guidare le nostre menti e le nostre azioni.
Grazie. Adesso do la parola a Marco di Cesaro che farà il suo
intervento. Buongiorno a tutti. Rivolge un saluto a tutti i presenti, ai giornalisti e alle radio. Ringrazio inoltre il Comune di Longaron per la concessione di questa sala. Come longaronese mi sento orgoglioso del fatto che Longarone sia capitale della Veneta Serenissima Repubblica. La scelta di Longarone non è stata casuale. A Longarone purtroppo è stato perpetrato uno dei più grandi crimini da parte dello Stato italiano occupante. Qua è state assassinate quasi 2000 persone. Da qui, da Longarone, quindi, prende nuova energia la nostra lotta per l'indipendenza della nostra amata terra veneta. E mi sento altresì orgoglioso, da longaronese, di ospitare per il secondo anno questa assemblea del Veneto Serenissimo Governo. Grazie.
Motivazione della consegna dell'Ordine di San Marco al patriota Luca Peroni. Impegnato dal 1992 nel sostenere la causa per la libertà della Veneta Patria, non esitava in questo lunghissimo periodo a profondere senza risparmio ogni sforzo possibile, sia umano che materiale, nell'adempiere a questo difficile compito. Dopo i gloriosi eventi del 9 maggio 1997, che lo hanno visto deciso e valente protagonista contribuendo alla rinascita, anche se per poche ore, della nostra Veneta Serenissima Repubblica, duramente colpito dalle forze di occupazione, ha dovuto affrontare un lungo periodo di carcerazione da parte dello Stato italiano e l'allontanamento dagli affetti familiari, malgrado diversi processi che lo hanno visto imputato, incarcerato nuovamente per non aver ripudiato il Veneto Serenissimo Governo. Non ha perso la sua indomita volontà di lotta, continuando ad eseguire, anche dopo i giorni dell'8 e 9 maggio 1997, le direttive del ricostituito Veneto Serenissimo Governo, riconoscendo le linee politiche del Terzo Congresso, del 15 maggio 1999, quali continuatrici del ricostituito Veneto Serenissimo Governo del 1987.
Ecco, precisiamo subito che l'Ordine di San Marco è la massima onorificenza che il Veneto Serenissimo Governo consegna, e consegna per atti di valore militare, e quindi che poi per la fedeltà che i patrioti hanno avuto nei confronti del Veneto Serenissimo Repubblica, del Veneto Serenissimo Governo e della lotta per la nostra patria.
Signor Presidente della Veneta Serenissima Repubblica, signori ministri, consiglieri di governo, patrioti e veneti tutti, il legame dei territori marciani e delle loro relative popolazioni alle istituzioni serenissime è sempre stato uno dei massimi valori che ha portato ad essere la nostra gloriosa Repubblica indipendente per oltre 1100 anni. In quest'anno trascorso molte sono state le manifestazioni pubbliche volte a fare scoprire il vincolo indissolubile che si rafforzò 500 anni or sono durante la difesa dall'aggressione di potenze straniere con un preciso scopo imperialista, gettando così le basi per ulteriori 300 anni di pace e prosperità delle nostre terre, isolando il Veneto da furiose lotte di potere e diatribe religiose che causarono migliaia di morti in tutta Europa. Il 2009 è stato anche il 200° anniversario delle rivolte popolari venete che coinvolsero all'incirca tutti i paesi veneti contro Napoleone e la sua politica di spoliazione e terrore intrapresa nel suolo marciano. Sopraffatte queste soprattutto per le grosse lacune esistenti a livello di organizzazione, ossia il venir meno di un punto di riferimento nazionale ben preciso, come lo è sempre stato il governo veneto. Si ricorderà questo tragico periodo dove gli altri responsabili della politica veneta non seppero essere all'altezza dei loro predecessori, lasciando il popolo marciano, questo sì continuatore dei loro antenati di Isola della Scala, di Padova, del Cadore, eccetera, in balia delle nefaste orde giacobino-napoleoniche, che con l'inganno e soprattutto la ferocia delle armi seppero violare anime e corpi di chi rivendicava il suo fermo orgoglio storico di appartenere alla Veneta Serenissima Repubblica. Accresce sempre più la convinzione che un popolo debba avere un'assemblea che non sia subalterna a nessuna entità estranea, dove vengano prese le decisioni adeguate alle sue problematiche e che nel contempo si assuma tutte le responsabilità per coordinare la lotta che da oltre 200 anni ormai il popolo veneto ha intrapreso per il suo diritto all'autodeterminazione. Autodeterminazione questa che, voglio ripetere ancora una volta, non sia sinonimo di rottura o di rigetti democratici, ma bensì ripristino di legalità violata per volontà di forze estranee al territorio, alla storia e alle sue tradizioni, queste ultime sviluppatesi in migliaia di anni di circostanze vissute, sviluppate e volute dal popolo veneto, come ad esempio le magnifiche dedizioni delle città dell'entroterra Veneto nei primi anni del 1400, che, ricordiamo, non sono mai state abdicate o ripudiate dalle genti venete, bensì sono state volutamente cancellate dalla memoria collettiva, dalle forze occupanti, allora come adesso, per un preciso scopo di matrice razzistico-politico oramai da due secoli a questa parte. È perciò doveroso ricordare il significato della nascita nel 1987 del Veneto Serenissimo Governo come difensore e strenuo baluardo delle genti venete per organizzare, dirigere e supportare la lotta che il popolo veneto ha intrapreso e continuata costantemente dall'ormai funesto 12 maggio del 1797. Il Veneto Serenissimo Governo ha voluto essere, sin dal giorno della sua nascita, quel punto di riferimento che da troppi anni mancava nella scena politica autoctona, intraprendendo un lungo e difficile cammino, scegliendo di essere quell'effettivo erede e continuatore della storia, cultura e tradizioni della Veneta Serenissima Repubblica. E come atto simbolico e di deciso rifiuto alle infervoranti feste funebri per la morte della Serenissima, ha scelto, in sintonia con lo spirito dei suoi antichi padri, di essere in prima linea nella lotta per le rivendicazioni di indipendenza, offrendo a titolo di esempio e sacrificio a tutto il popolo veneto l'azione e le pesanti conseguenze della liberazione di Piazza San Marco, nostra capitale storica. Il Veneto Serenissimo Governo, anche a fronte di difficoltà smisurate, è riuscito a sopravvivere, a riprenderci e a continuare nella sua campagna politica, riuscendo altresì a far conoscere, discutere, accettare e rivendicare come giusto, a distanza di 13 anni, dall'opinione pubblica veneta, colpita a morte dalla disinformazione, il cammino verso l'unica via legittima e pacifica per il ripristino della legalità internazionale nei territori della Veneto Serenissima Repubblica, e cioè la lotta per il rifacimento del referendum del 1866, che portò l'illegale annessione del Veneto all'Italia. È doveroso soffermarci un attimo sull'attualità veneta, dicendo che siamo consapevoli di essere ancora in una fase embrionale della nostra struttura e le rivendicazioni di indipendenza da parte del nostro popolo subiscono alti e bassi, e questo è dovuto soprattutto a tutti quegli elementi in mano al potere e alle lobby del malaffare che sguazzano all'interno del potere centrale romano. Ma il Veneto Serenissimo Governo, grazie alla sua superiore concezione di libertà e all'aiuto di preziosi amici, è sempre riuscito a mascherare questi opportunisti e a denunciarne prontamente i loro fini. Per concludere questa poco nobile parentesi, ricordo che gli attacchi verso il Veneto Serenissimo Governo sono arrivati anche da chi in passato abbiamo chiamato i nuovi Kerinsky, i nuovi Quisling, gli Ascari, i Servi, eccetera. Insomma, chi pretende di fare una politica indipendente accettando le regole dello Stato occupante, creando ancora più confusione, cercando di rimanere aggrappati alle municipalità che da oltre 200 anni sono imposte dall'occupante di turno. Ricordo a tutti questi signori che il popolo sapeva chi erano i collaborazionisti degli invasori nel 1797, nel 1809, nel 1848, nel 1866, nei primi anni del Novecento, durante il trentennio, nel 1987, con la conseguente nascita del Veneto Serenissimo Governo, e nel 1997. E grazie al lavoro perseverante del governo, il popolo sarà sempre a conoscenza di chi specula sui loro diritti. Tutti questi piccoli elementi, siano loro la brutta copia dei ragazzi della Via Pal o i venetisti di turno, a conferma che dopo tutto i nostri consigli vengono ben recepiti. Sono stati ben ripagati nelle sedi appropriate dalla gente veneta, decretandone inesorabilmente la loro scomparsa alla fine di qualsiasi tornata elettorale. Unico elemento a rimanere in gioco dopo anni è sempre la linea politica del Veneto Serenissimo Governo. In questi giorni si è festeggiato il primo anno di vita della Radio Nazionale Veneta, la ormai storica radio che accompagnò la liberazione di Piazza San Marco nel 1997. Essa è nata per essere la radio di tutti i veneti che lottano per la libertà, e grazie al continuo e proficuo lavoro dei suoi collaboratori sarà potenziata in tutti i vari aspetti possibili, con l'obiettivo di arrivare ad essere il punto di riferimento, ossia la voce per tutti i nostri patrioti veneti, non solo sul suolo patrio, ma bensì in tutti i 5 continenti, dove sappiamo bene hanno dovuto emigrare e si trovano tuttora ben 9 milioni di veneti, altra tragica conseguenza dell'Unità d'Italia. Il continuo richiamo alla stessa, ai frenetici preparativi per i faraonici festeggiamenti ai suoi 150 anni, sono la riprova che questo paese non esiste e non è mai esistito, se non per fraudolenti motivi antistorici legati a politiche di annessione, come lo furono i tentativi oltre Adriatico durante il secolo scorso. La verità storica, mi dispiace per certi intellettuali o per ben pagati accademici, è che la patria si forma prima di tutto come elemento di comunanza, di patriottismo, di sacrificio, di spirito di sacrificio condiviso, e non cancellando legami storici per mano militare. La conferma la possiamo trovare, per fare una breve citazione, in nomi come Marcantonio Bragadin o Andrea Gritti, estrenui difensori della patria da una parte, e la marmora oroata, cinici macellai delle loro, a suo dire, popolazioni dall'altra parte. Mentre l'antitesi popolare che prima mi viene in mente può benissimo essere la vicenda delle Pasqua veronesi da una parte e Caporetto dall'altra. Esempi che parlano da soli sulla effettiva volontà popolare e il suo attaccamento alle istituzioni. Lo Stato occupante è ormai arrivato a capolinea. L'unica e l'ultima cosa che sa proporre sono le lotte tra bande, portando il Paese sull'orlo della catastrofe finale. I problemi economico-finanziari che hanno accompagnato il 2009 sono stati censurati e bypassati, questo sì in maniera brillante. Grazie soprattutto ai signori secessionisti e della rivolta fiscale, diventati i garanti delle riscossioni e della sua unità, poiché essendo epoca dell'inganno e delle falsità si può giurare su più ordinamenti, o meglio ancora su più bandiere e non avere il minimo rimorso. La politica estera del Veneto Serenissimo Governo, altro importante elemento per rivendicare i nostri diritti e per portare a conoscenza le nostre istanze, è stata un importante e basilare elemento per confrontarci, dialogare e instaurare rapporti di amicizia con popoli vicini e lontani, sulla base del mutuo rispetto. In particolare va affermandosi sempre più l'importanza di avere un dialogo privilegiato con i nostri vicini della Mitteleuropa, essendo questo un territorio molto legato a condizioni di interesse reciproco e di geopolitica vicine alle nostre istanze. Una piccola parentesi va poi identificata nella costante ma ferma presa di posizione del Veneto Serenissimo Governo a riguardo le questioni legate alla lotta al terrorismo internazionale, ribadendo sempre fermamente l'appoggio a determinate azioni della coalizione internazionale, ma puntualmente denunciando i punti di disaccordo su questioni strategiche di principale importanza a livello puramente politico. L'energica attività del Veneto Serenissimo Governo e la fraterna collaborazione dei suoi patrioti che ha portato nel 2008 il volere la nascita dei primi liberi territori della ricostituita Veneta Serenissima Repubblica, primogeniti di una volontà sempre in germoglio, ha portato a rinsaldare quegli antichi legami storici che hanno contribuito allo sviluppo e a quella straordinaria longevità pacifica delle istituzioni marciane, legando volontariamente per secoli specifici popoli all'interno della Veneta Patria. Oltre a questo fattore, il Veneto Serenissimo Governo ha solennemente stabilito nei mesi scorsi che la futura capitale e sede dello stesso sarà Longarone, territorio questo simbolo di immane sofferenza e martirio causato dall'avidità e la cupidigia delle istituzioni occupanti. Come presidente di questo governo, responsabile dell'antico e prestigioso nome che porta, con l'aiuto e l'intercessione sicura di Beato Marco D'Aviano e del nostro santo patrono, l'Evangelista Marco, sarà mio fermo dovere accompagnare con tutta la mia persona e il mio impegno tutte le fasi ritenute opportune per il ritorno della legalità e quindi all'indipendenza del Veneto. Gloria agli eterni eroi veneti, viva la Veneta Serenissima Repubblica.
Adesso diamo la parola al ministro consigliere, con amico Mario.
Un anno fa riprendevano le trasmissioni di Radio Nazionale Veneta, interrotte 12 anni prima a seguito della liberazione di Piazza San Marco. In questo anno di attività abbiamo fatto molto per migliorare la radio, nonostante le difficoltà tecniche iniziali. Allo stesso tempo abbiamo affrontato svariati argomenti che vanno dalla politica estera alle stravaganze dei venetisti, dall'attualità alla storia del nostro popolo veneto. Abbiamo intervistato le persone incontrate per strada e registrato conferenze di esperti in materia. Siamo riusciti anche a maturare l'esperienza necessaria per sostenere un secondo appuntamento dedicato ad approfondimenti settimanali. E sembra che abbiamo centrato il segno, ottenendo un numero considerevole di accessi al giorno e altrettanti download delle puntate dell'archivio. Ma nonostante questo non possiamo considerarci del tutto soddisfatti. Ora che la radio è funzionante e rodata, deve essere messa nelle mani di tutto il popolo veneto, poiché questa non è la radio del Veneto Serenissimo Governo o di qualche altra organizzazione. Questa è la radio di tutto il popolo veneto. creata per dar voce ad un popolo oppresso da 150 anni di occupazione e annientamento culturale. Per questo motivo rinnovo l'invito a tutti i veneti, e non solo, ad inviare le registrazioni su temi collegati al Veneto e alla sua indipendenza. È fondamentale che tutti assieme lottiamo per la libertà del nostro popolo con tutti i mezzi disponibili, compresa questa radio. Il Veneto Serenissimo Governo sta inoltre lavorando per ampliare i propri canali di comunicazione e a breve sarà attivo un canale dedicato sul noto sito di streaming YouTube, tramite il quale gli utenti potranno conoscere meglio le attività e la storia del governo. Tutto questo è la naturale prosecuzione dell'attività del Veneto Serenissimo Governo, che, dopo la liberazione di Piazza San Marco, si è dedicato in un primo momento ad elaborare una propria linea politica, dotandosi di una Costituzione, di un piano economico, e arrivando alla proclamazione di un nuovo governo, del nuovo governo di unità patriottica del 20 gennaio 2008. Siamo quindi in un periodo in cui sono fondamentali strumenti come Radio Nazionale Veneta o il canale di YouTube per diffondere il lavoro di questi ultimi 13 anni di attività del Veneto Serenissimo Governo. Per quanto riguarda il Dipartimento Ambiente ed Energia, gli anni a venire saranno cruciali. Comincerà presto la costruzione delle nuove centrali nucleari italiane e sicuramente una verrà costruita in Veneto. Il Veneto Serenissimo Governo si è già dichiarato favorevole ad un eventuale uso dell'energia nucleare come soluzione temporanea per una transizione verso le energie rinnovabili, ma ricordiamoci che le decisioni vanno prese utilizzando lo strumento del materialismo storico e dialettico. Abbiamo veramente bisogno di una centrale nucleare? Oppure siamo già in grado di sopperire al fabbisogno energetico tramite le fonti pulite? Non è che l'Italia ha bisogno di una centrale nucleare e la costruisce qui per poi tenersi l'energia? Sappiamo inoltre, e questi luoghi ce lo testimoniano, di cosa è capace uno Stato infiltrato dalla mafia a tutti i livelli e guidato da una sconsiderata mentalità cementificatrice, disposta a tutto pur di costruire l'ennesimo ecomostro per guadagnare qualche quattrino. La conclusione quindi non può che essere una: patria, popolo, libertà.
Veneto libero. Lorena Corvi, attestato d'onore di prima classe e merito patriottico. Comunico anche, per chi non lo sa, che Lorena Corvi ha subito 22 anni, una condanna a 22 anni, 22 mesi, chiedo scusa.
Allora, motivazione dell'attestato d'onore con un strino di prima classe al merito patriottico alla patriota Lorena Corvi. Dimostrava e dimostra il suo attaccamento alla veneta causa, dando prova di straordinaria generosità umana e materiale, partecipava al secondo e al terzo congresso del Veneto Serenissimo Governo. È stata parte attiva del lavoro clandestino. Dopo la liberazione di Piazza San Marco l'8 e 9 maggio 1997, pur in attesa di un figlio, sotto la pressione di pesanti interrogatori e di una successiva condanna, ha saputo tenere fermo il proprio amore per la Serenissima Patria e per la linea del Veneto Serenissimo Governo 1993-2007. Questo resta comunque per noi un splendido esempio per tutti i veneti, degna erede delle più nobili tradizioni venete.
Buongiorno a tutti. Prima di andare a leggere il mio discorso, il mio programma per quest'anno di attività governativa, non posso non ricordare che tra pochi giorni ci sarà la giornata della memoria. Giornata della memoria non è una cosa distante dalla storia veneta, perché ricordiamo e dai crimini che lo Stato italiano ha fatto nei confronti dei veneti. Ricordiamo che popolazioni venete di religioni ebraiche sono state deportate con la complicità dello Stato italiano, dello Stato occupante italiano. E questo è uno dei motivi, anche uno dei motivi per cui oggi siamo qua, per combattere tutti i crimini che lo Stato italiano ha fatto e sta facendo. Voglio riaffermare con sempre più forza che l'impegno nella politica estera di un governo di liberazione è uno di quei elementi chiave della politica dell'autodeterminazione di un popolo. Rinchiudersi nel proprio particolare non porta a nulla se non a frustrazione e depressione. Con questo preambolo voglio chiamare a raccolta tutti i patrioti veneti, sia in patria sia della diaspora, perché supportino il Veneto Serenissimo Governo nella sua azione diplomatica e di risveglio nazionale. L'azione in politica estera del Veneto Serenissimo Governo è chiara: rifacimento del referendum del 1866 e lotta al terrorismo internazionale in tutte le sue espressioni, sia palesi che occulte. Non basta una guerra per estirpare il terrorismo e le sue ideologie che annichiliscono la libertà in ogni parte del mondo. La via dell'azione politica non è l'esportare la democrazia, ma collaborare con i movimenti di liberazione ed emancipazione, perché essi stessi creino uno Stato libero nelle loro terre, uno Stato legato al popolo e per il popolo, non uno Stato di dittatura e terrorismo. La questione della lotta al terrorismo oggi è vista come esportazione della democrazia o difesa degli interessi economici dell'Occidente. In pratica, quello che molti Stati applicano nelle loro cosiddette politiche di contrasto al terrorismo è solo neocolonialismo mascherato da politiche pseudo-umanitarie. Ciò che vediamo succedere in Iraq, Iran ed Afghanistan è in antitesi con gli stessi principi di libertà, e ciò grazie anche alla complicità ed inefficienza di alcuni governi occidentali. L'autodeterminazione è un principio basilare per la convivenza dei popoli e per la pacificazione delle aree di crisi. Iraq, Iran ed Afghanistan sono degli stati artificiali, i cui confini sono frutto del colonialismo e non tengono assolutamente in considerazione i popoli che li costituiscono. Mantenendo le dimensioni territoriali attuali, non c'è alcuna speranza di pace per queste zone. Il righello e la squadra utilizzati su una carta geografica non sono strumenti della diplomazia, ma di guerra e sopraffazione. Un futuro di libertà per i popoli deve lasciare alle proprie spalle il colonialismo e l'imperialismo, accogliendo nell'alveo del diritto internazionale tutti i popoli senza distinzione alcuna. La sopraffazione del più forte nei confronti del più debole dovrà diventare un ricordo della storia, della storia dell'umanità, e non più un elemento di cronaca quotidiana. Il rifacimento del referendum del 1866 è l'elemento chiave della politica di autodeterminazione del popolo veneto. Quella della truffa referendaria del 1866 è la violazione più palese del diritto internazionale commessa nei confronti del popolo veneto, diritto internazionale sancito dalla pace di Vienna del 1866. È bene riassumere brevemente i fatti storici che hanno fatto cadere i popoli veneti, dico popoli perché c'è il popolo veneto, il popolo ladino e il popolo cimbro, che vanno a comporre la Veneta Serenissima Repubblica, quindi i popoli veneti in una situazione di neocolonialismo e di etnocidio culturale e sociale, per poi risorgere facendo ritornare di nuovo a ruggire Leone di Marciano, simbolo della nostra millenaria Repubblica e del nostro patriottismo. 1797, caduta della Veneta Serenissima Repubblica causata dal criminale Napoleone Bonaparte, il quale, in scempio alle stesse libertà di cui si faceva portatore, ha messo a ferro e fuoco i territori veneti, consumando crimini inauditi contro le popolazioni venete e contro il patrimonio storico della nostra amata Serenissima. Non dobbiamo dimenticare, perché la storia deve essere sempre maestra di insegnamenti, che la maggior parte della nobiltà veneta, con in testa il doge Ludovico Manin, pavidamente non ha lottato per la libertà del popolo veneto e si è resa complice del criminale Bonaparte, cedendo la Repubblica ai napoleonici. Così inizia la latitanza statuale nelle terre venete. Solo l'invitto attaccamento del popolo e delle tradizioni della Veneta Serenissima Repubblica seppe tenere alto il vessillo marciano nei confronti dell'occupante. Mirabile esempio di patriottismo sono le insorgenze venete, di cui le Pasque Veronesi sono l'espressione più rilevante, quando il popolo prese in mano il proprio destino contro l'aggressione napoleonica e si sostituì a quella nobiltà guidata dal già citato Doge Manin, che dopo aver proclamato un'imbelle neutralità illegalmente dichiarò la caduta della Repubblica Serenissima. 1848. Nei mitici mesi della Repubblica Veneta del 1848-49, quando lo spirito veneto rinacque dalle proprie radici e il leone tornò a ruggire grazie all'amore che il popolo veneto aveva per la propria terra, è bene ricordare che nel 1848 i nostri antenati non lottarono contro l'Austria per perdere l'identità di Stato, ma riacquistare l'indipendenza, come disse il presidente del governo provvisorio Daniele Mannin. Non vogliamo che l'Austria sia più liberale, vogliamo che se ne vada. La Repubblica del 1848 nacque grazie al popolo e resistette grazie al contributo che arrivò da ogni parte del Veneto, da cui si rinnovarono i patti di dedizione, che furono elemento costitutivo dello Stato di Terra della Serenissima. Mai dobbiamo dimenticare le parole pronunciate da Daniele Manin quando fu liberato dalle carceri austriache e messo dal popolo alla guida dell'insurrezione e della Repubblica Veneta. Cittadini, ignoro per effetto di quali venti io sia stato tratto dal silenzio del mio carcere e portato in piazza San Marco, ma vedo nei vostri volti, nella vivacità dei vostri atteggiamenti, che i sensi d'amor, patrio e di spirito nazionale hanno fatto qui, durante la mia prigionia, grandi progressi. Ne godo altamente e in nome della patria ve ne ringrazio. Ma dè, non vogliate dimenticare che non vi può essere libertà vera e durevole dove non c'è ordine, e che dell'ordine voi dovete farvi gelosi custodi, se volete mostrarvi degni di libertà. Ci sono momenti e casi solenni nei quali l'insurrezione non è un diritto, ma anche un dovere. 1866. A conclusione della guerra d'aggressione italiana, in cui è bene ricordare che l'Italia inanellò una serie di sconfitte militari senza precedenti, ma dove il popolo veneto, al grido di Viva San Marco, conquistò la bandiera di guerra italiana lissa. Lo stesso vittorioso popolo veneto si trova di fronte a un'occupazione italiana imposta con una truffa plebiscitaria, in cui il risultato è 641.758 sì, 69 no, 273 voti nulli. I soli 69 voti contrari all'Italia dimostrano in tutta la sua essenza la truffa, una truffa che la comunità internazionale continua ad ignorare. Non si capisce da dove provenga quell'ardire di un certo culturame italiano che continua a sostenere che i popoli veneti accolsero con giubilo l'arrivo delle truppe di occupazione dell'Italia. Basta! Quello che la cultura italiana continua a propugnarci è una mistificazione della realtà, un negazionismo indegno. Quindi la conclusione è ovvia. Nel 1866 in Veneto è stato preparato un crimine da parte dell'Italia contro la popolazione veneta e il suo diritto all'autodeterminazione. 1943. Durante la guerra di liberazione dalla canaglia nazifascista, lo spirito popolare veneto, a fronte dei crimini perpetrati dall'Italia e dai suoi alleati, alzò nuovamente la testa e migliaia di giovani si unirono per cacciare e combattere chi aveva depredato la loro terra con la guerra e l'odio. Per chi lo avesse dimenticato, il fascismo, oltre ad aver reso la terra veneta un campo di battaglia, ha ceduto la provincia di Belluno al Reich tedesco e si è reso complice dello sterminio delle popolazioni venete di religione ebraica. Inoltre ha perpetrato eccidi verso intere comunità venete. Questo lo dobbiamo sempre ricordare. 1997. Indomiti patrioti, guidati dal Veneto Serenissimo Governo, spinti dal più autentico spirito marciano, si unirono, ricostituendo la Veneta Serenissima Repubblica, svegliando così dal torpore le forze migliori del nostro Veneto, per dare nuovamente inizio alla resistenza marciana, per la ricostituzione della nostra amatissima Repubblica. Il Veneto Serenissimo Governo, nel 9 maggio 1997, dà dignità e rinnovato orgoglio al sentimento indipendentista del Veneto. Difatti, senza pari dignità non è possibile nessuna trattativa per un nuovo assetto costituzionale nella penisola italiana. La pari dignità si conquista con la totale indipendenza e solo in seguito il popolo veneto sceglierà come affrontare il proprio domani. Nessuno può sostituirsi, né l'Italia né l'Europa, alla libera volontà del popolo. 2008. Il 20 luglio è stato ricostituito il primo libero territorio veneto nella martoriata terra di Longarone, rinnovando così il principio della libera adesione di tutte le comunità alla Veneta Serenissima Repubblica. Quella della proclamazione dei liberi territori veneti è un altro tassello per l'autodeterminazione della Veneta Patria, tassello che si va a posizionare al fianco della liberazione di Piazza San Marco dell'8-9 maggio 1997 e della raccolta di firme per il rifacimento del referendum del 1866. Ora è giunto il tempo per i veneti di riprendere in mano il proprio destino di nazione storica d'Europa. Il Veneto deve far sentire la propria voce nel consesso internazionale, per far sì che il diritto all'autodeterminazione venga sancito anche in Veneto. 143 anni di violazione dei trattati internazionali da parte dell'Italia sono troppi. Ora è necessario che l'ONU adotti una risoluzione che sancisca il diritto dei veneti all'autodeterminazione tramite libero referendum, con garanzie internazionali certe. Ciò è necessario, altrimenti il dubbio che per le organizzazioni internazionali esistono popoli di serie A e popoli di serie B diverrà certezza. Siamo stanchi di questo neocolonialismo italiano e di crimini che si perpetuano sulle nostre genti e sulle nostre terre. Noi, come Veneto Serenissimo Governo, non dimentichiamo che l'occupazione italiana ha causato la diaspora di 9 milioni di veneti che hanno dovuto lasciare la propria terra a causa di soprusi e delle iniquità italiane. Chiediamo che tutti quegli stati del consesso internazionale che nelle varie riunioni ed incontri periodici a cui partecipano, nei quali vengono sottoscritti impegni per la libertà dei popoli e per l'autodeterminazione degli stessi, si attuino per fare in modo che il popolo veneto esprima liberamente la propria volontà, ritornando così padrone del proprio destino e del libero arbitrio. Inoltre chiediamo che gli stati e le organizzazioni internazionali ratifichino la legittimità della proclamazione dei liberi territori veneti quale primo ricostituito focolare nazionale per il popolo veneto, applicando tutti gli sforzi possibili per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo quale primo passo per la totale autodeterminazione dei popoli veneti. Abbiamo già scritto a vari paesi delle Nazioni Unite, chiedendo di stabilire rapporti e corrispondenze diplomatiche. Ci hanno risposto Israele, Etiopia e Bielorussia e l'ufficio di gabinetto di uno dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il quale ci ha fatto sapere di vedere con interesse l'autodeterminazione dei popoli. Per ovvi motivi di riservatezza non posso dire qual è questa nazione. L'impegno e l'azione per il rifacimento del referendum del 1866 è un patrimonio di tutti i patrioti veneti. Non saranno sicuramente i vari giochi elettorali a cui lo Stato italiano annualmente ci ha abituato a deprimere il sentimento identitario e patriottico veneto. I vari cani da guardia del regime, che si nascondono dietro le parole federalismo, autonomia, autogoverno, eccetera, sono solo degli ascari funzionali all'occupazione italiana, che con il loro agire si rendono complici della negazione del diritto al libero arbitrio per i popoli veneti. Il movimento di rivendicazione nazionale veneta ha alla propria base la spinta patriottica popolare e propone il patriottismo come modello. Quindi l'aspetto volontaristico di appartenere ad una nazione diventa il volano da seguire, la pietra angolare per la ricostituzione della Veneta Serenissima Repubblica. Se i popoli non dimostreranno, attraverso il proprio libero arbitrio, l'autodeterminazione cosciente e volontaria, di voler essere parte integrante della Repubblica Veneta, il movimento patriottico veneto andrà a costituire solo un'Italia in piccolo. Cosa che una certa borghesia veneta ha tentato e tenta di fare, sfruttando l'elemento identitario ed indipendentista del popolo per la difesa degli interessi particolari di settore. Sono i patrioti che fanno le nazioni. È Veneto non chi è nato in Veneto, ma chi vuole essere Veneto, chi vuole bene al Veneto e di conseguenza faccia proprio il bagaglio identitario che lo contraddistingue. Noi che lottiamo per la causa veneta non siamo dei malati di passatismo, ma guardiamo alla nostra storia come maestra di vita, una maestra da cui apprendere tutto ciò che c'è di positivo, evitando di ripetere gli errori che inevitabilmente si sono commessi. La Veneta Serenissima Repubblica in ogni epoca era all'avanguardia come avanzamento politico rispetto agli altri stati del consesso europeo e mondiale. Oggi il patriottismo veneto deve riscoprire lo stesso concetto di avanguardia politica, da qui la necessità di mettere il popolo alla guida dello Stato, per fare in modo che si autogoverni, che diventi cittadino attivo e non suddito. Oggi la condizione dei popoli veneti è ancora quella di essere sudditi. Le elezioni democratiche, dico democratiche tra virgolette, sono solo l'oppio dato alla gente per offuscarne le menti. Le elezioni sono un falso mezzo di democrazia. Il regime rappresentativo odierno, frutto del giacobinismo e non dell'illuminismo, produce solo un'altra forma di aristocrazia, dove viene premiato chi attira elettori, sia in buona che in malafede. L'unica via per uscire da questo meccanismo perverso è quello dell'esercizio diretto della sovranità del popolo per il popolo. Noi, come Veneto Serenissimo Governo, mettiamo a disposizione di tutto il popolo veneto la nostra storia, la nostra azione, la nostra elaborazione teorica, i nostri risultati diplomatici e il nostro impegno per il riscatto nazionale della Veneta Serenissima Repubblica. Viva San Marco, viva i popoli veneti, viva la Veneta Serenissima Repubblica.
Ordine di San Marco con bordi dorati al patriota Andrea Viviani. Impegnato dal 1992 nel sostenere la causa per la libertà della Veneta Patria, non esitava in questo lunghissimo periodo a profondere senza risparmio ogni sforzo possibile, sia umano che materiale, nell'adempiere a questo difficile compito. Distintosi nell'attività clandestina e nella lotta politica, si è particolarmente impegnato nella liberazione di Piazza San Marco nei giorni dell'8 e 9 maggio 1997 per il presidio del campanile della Basilica. In questo storico evento ha mantenuto la freddezza con alto senso dell'onore. Una volta catturato dalle forze armate dello Stato occupante, non ha ceduto alle lusinghe e alle sirene che da varie parti provenivano. In condizioni difficili sotto il profilo delle comunicazioni, incarcerato dallo Stato italiano, ha eseguito anche dopo i giorni dell'8 e 9 maggio 97 le direttive del ricostituito Veneto Serenissimo Governo, riconoscendo le linee politiche del Terzo Congresso quali continuatrici del ricostituito Veneto Serenissimo Governo del 1987.
Signor Presidente della Veneta Serenissima Repubblica, Presidente di Governo, colleghi consiglieri di Governo, patrioti, veneti tutti. L'anno appena passato è stato per il Veneto Serenissimo Governo impegnativo, sotto il profilo del lavoro. Oltre a numerosi comunicati e documenti vari redatti negli ultimi 12 mesi, che rappresentano e sono in sintesi i nostri ideali e progetti, oltre alle varie manifestazioni con cui cerchiamo di divulgare in tutto il territorio veneto quel sentimento patriottico che ci deve guidare verso l'indipendenza, ricordiamo l'importante successo dei liberi territori che si stanno sempre più diffondendo e colgo l'occasione per invitare chiunque creda nella nostra causa a portare avanti questa iniziativa importante sotto il punto di vista simbolico ma soprattutto politico. E per finire, lo stravolgente risultato della Radio Nazionale Veneta, che in pochi mesi si è diffusa in tutto il Veneto e ha moltissimi ascolti in tutto il mondo. Gli importanti successi fin qui ottenuti non possono però far diminuire il nostro impegno e il nostro lavoro. La lotta di liberazione da questo regime occupante e centralista deve continuare senza tentennamenti. La libertà da questo Stato totalmente privo di qualsiasi valore morale e legale e che si sta sempre più avvicinando ad un'implosione dovuta alle enormi contraddizioni che da sempre lo caratterizzano, è un nostro inalienabile diritto e nessuno ce lo può negare. La profonda crisi economica che in quest'anno ha fatto enormi danni nel nostro tessuto sociale e produttivo e che non è certo finita, come dicono i rappresentanti delle istituzioni italiane, possiamo pur dire che siamo solo agli inizi, non farà altro che aumentare le tensioni nel nostro popolo. Tensioni che, ne siamo certi, il regime occupante userà per cercare di demonizzare chiunque metta in discussione la sua integrità e unità. Tutto questo naturalmente con l'appoggio di tutti quella che fino a poco tempo fa, qualcuno ancora oggi, non perdeva occasione per attaccare questo Stato, ma che ora ingrossa le fila del governo italiano. Se vogliamo arrivare all'indipendenza dobbiamo essere abili a sfruttare le inevitabili occasioni che le avversità economiche che si profilano ci mettono davanti. È nostro compito trasformare la guerra economica in cui questo Stato artificiale ci sta portando in lotta patriottica, ovvero combattere non solo per la propria sopravvivenza fisica, ma anche per il ripristino delle verità storiche e la riscoperta di quei valori che per più di un millennio hanno permeato la Veneta Serenissima Repubblica. Dobbiamo inoltre stare molto attenti a non cascare nel giochetto della strategia delle tensioni, tanto usata dai vari regimi passati, e non solo. Utile solo a creare divisioni all'interno del movimento patriottico e, nel peggiore delle ipotesi, etichettarlo come terroristico. La linea che divide un movimento patriottico da uno terroristico è molto sottile ed è molto facile oltrepassarla. Solo con il meticoloso studio della nostra storia e all'uso del materialismo storico saremo in grado di capire quali saranno i passi giusti che ci porteranno all'indipendenza. I maldestri esempi che si sono succeduti in questi mesi di movimenti che hanno seguito ancora le solite strade elettorali per arrivare a risultati da prefisso telefonico, o di altri che si inventano corpi di polizia sperando così di arrivare a chissà quali risultati, ci devono far capire quanto è indispensabile la coesione tra i vari movimenti che credono nell'indipendenza come unico obiettivo, tralasciando personalismi vari e ambizioni personali. Dobbiamo formare un cuneo granitico in grado di demolire quel poco che tiene insieme questo regime, e questo lo otterremo solo con la totale unità di intenti dei veneti guidati dal Veneto Serenissimo Governo, unica guida che in questi anni ha dimostrato ampiamente di possedere le risposte giuste per il futuro. L'unica soluzione che il Veneto Serenissimo Governo propone ormai da più di 20 anni rimane il rifacimento del referendum del 1866, unica occasione in cui si saprà veramente il volere di tutto il popolo. Ogni altra soluzione, compresa quella elettorale, è da ritenersi ormai inutile e dannosa, buona solo per dare i soliti benefici ai soliti noti. O si capisce che non c'è altra via, altrimenti si è da considerare solo dei collaborazionisti che usano la causa veneta solo per i propri miseri scopi. Il Ministero della Giustizia avverte che vigilerà sul comportamento di tutti i movimenti. Chiunque volesse continuare ad approfittare di veneti e della loro buona fede ne dovrà rispondere adeguatamente davanti ai tribunali veneti. Stessa cosa per chi tentasse di usare la sopracitata strategia delle tensioni e dovesse essere protagonista di fatti di sangue. La giustizia veneta non sarà certamente come quella italiana e saprà ripagare chiunque senza distinzione. Chi ha un minimo di cultura storica della Veneta Serenissima Repubblica conosce l'efficienza delle istituzioni venete e dei suoi tribunali. Come rappresentante del Dipartimento Lotta contro l'integralismo, vorrei ribadire che le linee guida del Veneto Serenissimo Governo in questo campo sono le stesse che lo caratterizzano da sempre. Condanna senza se e senza ma verso qualunque forma di integralismo, terrorismo o nazionalismo. Piena consapevolezza di appartenere e portare avanti quei grandi valori legati alla religione giudaico-cristiana, ma nello stesso tempo profondo rispetto verso quelle popolazioni che provengono da realtà sociali o religiose diverse dalla nostra, purché non in contrasto, assieme alle quali vogliamo collaborare per vivere in armonia e sincera fratellanza. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a diversi esempi di intolleranza da parte di frange delle nostre società verso gli immigrati e viceversa. Tutto questo per un'integrazione che è lontana dall'essere quantomeno accettabile. I motivi sono vari: la totale mancanza di valori morali e sociali in cui la nostra società non si rispecchia, che porta i governi occidentali a prendere scelte, chiamate laiche per non disturbare nessuno, ma che alla fine aumentano il disgregamento del corpo sociale. L'assoluta mancanza di moralità della classe imprenditoriale che sfrutta le popolazioni deboli per il più becero dei capitalismi. Per finire, la spietatezza e la malvagità di quelle organizzazioni che, approfittando della nostra debolezza morale, usa la propria gente per cercare di abbattere le nostre nazioni con l'arma demografica. Tutto questo deve finire. Se veramente vogliamo vivere in un mondo civile e liberale, dobbiamo risolvere il problema dell'integrazione. Alcuni ritengono che dovremmo chiudere le frontiere e far entrare solo chi vogliamo noi. Altri, al contrario, credono nella globalizzazione più estrema. Il Veneto Serenissimo Governo ritiene che, come dice un proverbio, la verità stia nel mezzo. È nostra convinzione che prima di tutto dovremmo sforzarci ad aiutare i paesi più deboli a crescere economicamente, il che non vuol dire aiuti monetari indiscriminati con il pericolo che finiscano nelle tasche di soliti dittatori, ma un serio programma per aiutarli ad essere indipendenti politicamente, culturalmente e finanziariamente. Questo dovrebbe rendere più difficile il compito a quelle organizzazioni integraliste che usano le popolazioni più deboli e indifese per i loro piani terroristici. È chiaro che non si può pensare di eliminare totalmente l'immigrazione. Per rimuovere i problemi connessi e favorire l'integrazione, ci dovrà essere da parte nostra la piena disponibilità di aiutare chiunque voglia diventare cittadino veneto, lasciandolo libero di mantenere le proprie tradizioni e il proprio culto, purché non in contrasto con la nostra società. Da parte sua ci dovrà essere la piena consapevolezza di venire a vivere in una nazione ben definita, con le proprie leggi, che dovrà rispettare senza distinzione, con la propria cultura e religione, ma soprattutto dovrà integrarsi a tutti gli effetti nella società veneta e partecipare alla sua evoluzione. Non saranno ammessi pezzi di territorio veneto isolati dal resto, dove abitano solo persone di una sola etnia con lo scopo di rinchiudersi in un quartiere e poter fare i comodi loro. Il nostro esempio dovrà essere sempre la Repubblica Veneta. Dovremo prendere dalla nostra storia tutti quei valori di onestà, buon governo e di civile convivenza che hanno caratterizzato la Serenissima, le sue istituzioni e il suo popolo, cercando di modificare al meglio i difetti e non fare gli errori che chiaramente una nazione che è durata per più di un millennio ha commesso, di cui però dovremo tenere viva memoria per non commetterli ancora. La liberazione di Piazza San Marco del 9 maggio 97 è la carta di identità del Veneto Serenissimo Governo, in cui tutti possono riscontrare i nobili valori e ideali in cui tutti i nostri antenati credevano. Valori che li portavano a confrontarsi con il nemico a faccia aperta, senza nascondersi dietro una maschera, che gli impedivano di commettere qualsiasi atto terroristico per il rispetto che provavano anche per il più mortale dei nemici. Ideali che spingevano il Doge ad essere in prima fila in battaglia, incitando i suoi uomini. I fulgidi esempi di patriottismo che il popolo veneto ha saputo esprimere nei momenti cruciali della propria esistenza dovranno essere la benzina che ci spingerà a lavorare sempre con più vigore fino al raggiungimento del nostro obiettivo, la rinascita della nazione veneta basata sui principi di legalità, onestà e rispetto verso il popolo, che dovrà avere sempre la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica veneta.
Adesso chiediamo la parola al Ministro degli Interni, responsabile dell'economia, portavoce Valerio Seraglia.
Ecco, nel prestarmi a fare questa introduzione, devo dire che quando ci siamo riuniti con i miei collaboratori del Ministero degli Interni, mi hanno detto: cerca di essere più cauto, cerca di evitare alcune verità, perché queste potrebbero creare dei problemi. Mi hanno detto: ricordati anche di Aida, cosa è successo, e io ho preso atto di quanto mi hanno suggerito, ma ho anche detto: se un patriota non è disposto a mettere a repentaglio la propria libertà e anche, ma senza, anche la sua vita, non è un patriota. Quindi credo che bisogna dire alcune parole di verità, senza aver paura. Siamo perfettamente coscienti che siamo sotto attacco. Siamo sotto attacco e lo dimostrerò. In Italia ci si pone una domanda: esiste la dittatura o non esiste la dittatura in Italia? Questa è una risposta che noi dobbiamo dare. Io penso che in Italia esista la dittatura. E quando è che esiste una dittatura? E parto da un punto di vista della nostra società, della società, ci hanno detto che è una società democratica. Una società, per essere democratica, deve essere controllata. Il popolo deve controllare tutti quanti quelli che esercitano del potere nei confronti della società stessa. Perché allora io dico che esiste la dittatura in Italia? In Italia esiste la dittatura perché esiste un potere che non è controllato da nessuno. Nessuno controlla questo potere e questo potere esercita la sua dittatura sul popolo. Questo potere è la magistratura. Non abbiamo paura, non ho paura di affermarlo. Ci si pone una domanda: la magistratura deve essere indipendente? Qual è la risposta? Tutti quanti vi dicono che la magistratura, sentiamo magistrati, non solo magistrati, che affermano che la magistratura deve essere indipendente. Indipendente da che cosa? Da che cosa deve essere indipendente la magistratura? No, la magistratura non è indipendente da nessuno, ma dipende da se stessa, si autogenera, è come la Fenice. La magistratura non può, non deve e non vogliamo che sia indipendente. Deve essere al servizio del popolo. Se non è al servizio del popolo, al servizio di chi c'è? La magistratura, abbiamo visto, vediamo, basta leggere i giornali. Giornali no del Veneto Serenissimo Governo, no servire, no la nostra radio, basta leggere. E la magistratura colpisce tutto e come vuole, senza rispondere a nessuno. Se questa è democrazia, qualcuno alzi la mano e mi dica che è democrazia. Se la magistratura, se esiste la democrazia in Italia, che significa che tutti quanti sono controllati e sono controllati dal popolo, come ci hanno detto in questi 200 anni, noi vediamo che non è così, non è così. Posso portarvi casi allucinanti. Una bambina, un padre che è stato accusato di violentare sua figlia di 2 anni, poi hanno scoperto che aveva un tumore questa bambina. Ciò nonostante, questo quadro è stato messo alla gogna. Siamo a livello del Medioevo. C'è il caso del Turco di qualche anno fa, di qualche mese fa. C'è il caso di Manino. Sto citando tutti, non sto citando il Veneto Serenissimo Governo. C'è il caso dell'extracomunitario che hanno dimenticato in carcere per 15 mesi e dovevano lasciarlo perché non aveva commesso nessun reato. C'è il caso di Nichi Vendola, che non è certamente dalla nostra parte, non è della mia parte. Ciò nonostante hanno detto che ha un avviso di reato, poi l'hanno ritirato, poi hanno detto che forse c'è, che forse non c'è. Per far cosa? Per far vincere chi? D'Alema. Allora voi mi dovete dire se la magistratura non incide nella lotta politica e se la magistratura risponde a qualcuno o a qualcosa. Risponde neanche alla legge, perché loro decidono se le leggi vanno fatte o no. Non solo, ma se la magistratura dà un verdetto, questo diventa un verdetto che deve essere usato anche dagli altri giudici. Quindi si fanno loro le leggi. Poi vediamo l'uso della magistratura nei confronti, abbiamo visto qualche mese fa, cosa ha fatto, cosa è successo? È successo che un gruppo di imbecilli che si proclamavano polizia veneta hanno fatto quello che hanno fatto, non so neanche, non mi interessa, questi sono dei poveri imbecilli. Però cosa è successo? Come è stato utilizzato questi poveri dementi della polizia, della cosiddetta polizia veneta? Allora io dico che le forze dell'ordine ci devono essere. Ci devono essere in uno Stato come il nostro, ci saranno sempre meno in uno Stato come vogliamo costruire noi. Ma cosa ha fatto credo pubblico ministero, credo, non lo so, non mi interessa, comunque di Belluno, ha detto indagate sul Veneto Serenissimo Governo. Allora è giusto che lui dica indagate sul Veneto Serenissimo Governo. Prende in mano il telefono, telefona ai carabinieri, telefona alla polizia, telefona all'ufficio politico, dice indagate sul Veneto Serenissimo Governo, vediamo se questi qui hanno commesso dei reati o non hanno commesso dei reati. Se hanno commesso dei reati procederemo. No, non hanno fatto questo, hanno fatto anche questo, ma hanno fatto dichiarazioni alla stampa dove dicevano che il Veneto Serenissimo Governo sarebbe stato preso sotto indagato. Allora perché la magistratura ha bisogno di dire che il Veneto Serenissimo Governo è indagato? Semplice, per mettere paura, per terrorizzare, per cercare di impedire lo sviluppo del Veneto Serenissimo Governo. C'è qualcuno tra di voi che dice che questa è democrazia? I giudici come devono parlare? Parlano con le sentenze se hanno le prove, e se no stiano zitti. Se hanno le prove parlino, se non hanno le prove stiano zitti. Ecco, noi vogliamo costruire una società dove non ci siano più carceri, più polizia, più magistratura, ma ci siano meno carceri, meno polizia, meno magistratura, perché vogliamo costruire una società armonica dove il popolo, la gente non sia messa nelle condizioni di delinquere, e comunque si tolgano tutte le possibilità che ci sono di delinquere. Una società, quando che qualche ministro, che non considero neanche un collega tra le altre, perché Maroni per me non è un ministro degli interni, si avvicina e vi dice a voi sistemeremo l'Italia, e uno dice darà più posti di lavoro, cercherà di dare la casa un po' a tutti, cercherà di fare delle cose utili perché il popolo ritrovi la sua felicità, la sua armonia. No, vi dice metteremo a posto l'Italia costruendo più carceri, aumentando la magistratura, aumentando i carabinieri, aumentando la polizia. E voi volete fidarvi di un ministro degli interni del genere? Questo è un ministro degli interni che potrebbe stare al servizio del regime nazifascista, perché uno che vi parla di costruire più carceri, più polizia, più magistratura, significa che non ha nessuna intenzione di costruire una società migliore, perché una società migliore va verso l'abolizione di questo. E con questo credo di avere detto quanto doveva essere detto, ha detto qualche parola di verità. E comunque, se qualcuno può pensare il contrario, me lo deve dimostrare. Per quanto riguarda, passo al secondo, non seguo quanto scritto nei comunicati nel mio intervento, perché parlo con una traccia e parlo anche a braccio. Il secondo problema è l'economia. Allora, l'economia tutti vedono come sta andando, tutti si rendono conto che siamo in difficoltà. In un sistema globalizzato, la nostra economia, l'economia di una piccola nazione come può essere la Veneto Serenissima Repubblica, non può competere con economie come quelle cinesi, come quelle brasiliane, come quelle indiane, per ragioni semplici, che il rapporto sociale tra un veneto e un cinese è antipodi, è distante. Allora noi proponiamo, l'abbiamo proposto anche nei nostri documenti, di fare che cosa? Di cambiare l'economia veneta, tenendo presente, tenendo conto che l'economia veneta deve essere un'economia diversa, deve essere un'economia diversa basata su che cosa? Basata sulla nostra creatività e sulla nostra capacità. Bisogna che noi tentiamo in tutti i modi di eliminare la schiavitù, eliminare lo sfruttamento puro e semplice, eliminare lo sfruttamento non soltanto sull'uomo, ma eliminare lo sfruttamento anche sul territorio, perché il nostro è un sistema chiuso. Il sistema chiuso significa che noi se depauperiamo le materie prime, una volta esaurite le materie prime, esaurite le materie energetiche, il mondo finirà. La terra non è in grado di reggere un'economia liberista. La terra non è in grado di reggere un'economia liberista. Nonostante quello che può dirvi Tremonti, nonostante quello che può dirvi Brunetta, nonostante quello che possono dirvi i Bruio, i stregoni dell'economia internazionale. Questi sono dei stregoni che tentano di convincervi che il nostro sistema è un sistema inesauribile. No, il nostro sistema è un sistema chiuso che nel momento in cui è depauperato andrà incontro alla sua fine. Quindi un'economia liberista per noi deve essere respinta e sarà respinta un'economia liberista. Noi vogliamo costruire un'economia basata su che cosa? Basata sull'agricoltura, sull'artigianato, sul turismo, e questo dovrebbe essere snodo importante, sulla sanità riabilitativa. Cosa significa? Porto un esempio semplice. Generalmente le assicurazioni americane spediscono i propri ammalati, quando vengono ammalati eccetera eccetera, li spediscono in Portogallo per riabilitarsi. Noi dobbiamo costruire un'economia che ci serva, che è un'economia con una sanità riabilitativa che deve avere il compito di portare nel Veneto sia il turismo normale, il turismo non un turismo da cavallette, ma un turismo normale, e un turismo sanitario. Uso questo termine che potrebbe essere anche improprio. E tutto questo deve essere compatibile con cosa? Deve essere compatibile con la capacità del nostro popolo e del nostro territorio di essere sufficientemente in grado di rigenerarsi. Ecco, questa economia deve essere un'economia, e ne faremo un seminario, faremo dei stage, un'economia autogestita, dove, come si è detto nelle dichiarazioni di principio, che si tratta di sviluppare, deve essere autogestita, dove che le comunità si mettono insieme e costruiscono un'economia che non è l'economia che fino adesso ci hanno detto, che è l'economia liberista, l'economia dove noi produciamo. È una cosa di buon senso, è una cosa di buon senso. Se noi produciamo 2000 frigoriferi e ce ne servono 1000, gli altri 1000 cosa ne facciamo? Li buttiamo via, li rottamiamo, li smettiamo sotto le presse. Nel frattempo abbiamo depauperato gli operai che vanno a lavorare, abbiamo depauperato le materie prime e abbiamo concluso che cosa? Niente. Allora uno non possiamo fare 2000 frigoriferi, perché così, se facendo 2000 frigoriferi lavorano tutti. No, bisogna lavorare tutti in maniera diversa. E vi dico anche che noi siamo perché tutti, a prescindere dall'età, lavorino e diano il loro contributo in base alle loro capacità per sviluppare l'economia della Veneta Settentrionale Repubblica. Non ci devono essere più dei pensionati abbandonati a se stessi. I pensionati, come ho visto in alcune società, quando uno è vecchio, non pensionato, quando ha superato certi anni, lavorerà mezz'ora, ma non possiamo gettarlo nell'immondiziaio. Questo è quanto noi come economia proclamiamo. Ecco, passo alla terza fase, poi spero di essere stato esauriente in queste due fasi, e nella terza è una cosa abbastanza importante. Chiedo scusa, è una cosa abbastanza importante perché è la lotta tra il Veneto del Serenissimo Governo e i suoi nemici. Anche qua diciamo alcune parole di verità, perché non possiamo pensare che ci sia sempre della gente che gira, fa tutte le cose più impensate, fa le cose più negative per il Veneto, e poi questi si ripresentino sempre come venetisti, come patrioti. Allora noi mi riduco tutto quanto dal 1997 al 2010. Abbiamo subito una serie di attacchi, li vado velocemente a elencare. Abbiamo subito il primo attacco da parte della Life di Padova, il quale prima ha giurato fedeltà al Veneto Serenissimo Governo, poi cosa ha fatto? Ha tentato di impadronirsi del Veneto Serenissimo Governo, e questo l'abbiamo respinto. Abbiamo subito un tentativo di infiltrazione da parte di alcuni elementi del sud Italia, legati a faccendieri medio orientali. Naturalmente abbiamo nomi, cognomi, indirizzi, non li facciamo per ovvie ragioni. Abbiamo subito pressioni da parte del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, abbiamo subito pressioni da parte del Partito Democratico degli Stati Uniti. Ultimamente, negli ultimi anni, c'è stato un tentativo di infiltrazione da parte dei servizi segreti italiani attraverso i suoi agenti provocatori. È stato respinto perché l'abbiamo sconfessato, l'abbiamo smascherato e l'abbiamo messo nelle condizioni di non nuocere. Praticamente l'abbiamo rispedito ai suoi padroni. Ecco, per quanto riguarda questi tre aspetti, li abbiamo risolti. Poi dobbiamo dire che abbiamo subito, e questo è un periodo molto più lungo, nei confronti non solo il Veneto Serenissimo Governo, ma il Movimento Patriottico e il Movimento Indipendentista Veneto, ha subito una serie di provocazioni, in parte seriamente, in parte delle serie provocazioni e in parte delle serie infiltrazioni. Tutto questo all'interno della strategia della tensione. La strategia di tensione, e sono a roba breve, parte attraverso alcuni settori dello Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina, non dell'Aeronautica, e alcuni elementi legati all'estrema destra, a Ordine Nuovo, al Fronte Nazionale e all'Avanguardia Nazionale. Se la partenza è al Parco dei Principi di Roma, dove hanno fatto una conferenza, dove si sono stabilite le linee fondamentali della strategia della tensione. Al Parco dei Principi c'era Gianettini, c'era Mario Merlino, c'era Stefano delle Chiaie, detto Cacola, e c'erano altri, abbiamo tutti i nomi ovviamente, come li abbiamo noi, li ha anche la magistratura. Non capiamo perché la magistratura a suo tempo non abbia indagato in questa direzione. Nel 1967 c'è stato il colpo di Stato in Grecia, e la strategia della tensione è stata guidata dai colonnelli greci assieme a settori deviati, e ci sono i nomi, dei servizi segreti italiani e settori deviati della CIA. Poi nel 1968 c'è stato il viaggio ad Atene di Ordine Nuovo, di Avanguardia Nazionale e del Fronte Nazionale di Giovan Valerio Borghese. Sono andati in Grecia, sono stati accolti e si sono fatti fotografare a Atene dal colonnello Patakos, che fa parte della triade che ha fatto il colpo di Stato in Grecia. Patakos, Ioannidis e Papadopoulos, insieme a questi 50 appartenenti alle forze di estrema destra, c'erano, perché erano 52, dicono, sì, ma due erano funzionari dell'ambasciata greca in Italia, sono andati a Atene, insieme a loro, ma però divisi, c'erano 59 studenti greci che poi si sono infiltrati all'interno del movimento panellenico di liberazione nazionale. Questo è venuto nel 68. Poi cosa è successo? È successo che questi sono tornati in Italia e si sono infiltrati in tutte le organizzazioni possibili e immaginabili, e in parte li hanno costruiti anche loro. Ricordiamoci di Merlino, di Stefano delle Chiaie, ricordiamoci della strage di Piazza Fontana, e non si capisce per quale ragione non si sia indagato in questa direzione. Certo che questi neofascisti sono la punta di diamante, l'iceberg, che poi hanno sconvolto per 5-6 anni, finché in Grecia c'erano i colonnelli e anche dopo, hanno sconvolto il sistema politico italiano attraverso la strategia della tensione. Allora voi mi dite, ma cosa mi stai a dire adesso? Mi hai fatto tutta questa storia della strategia della tensione, ma la magistratura poteva interessarsene, e invece tu me l'hai raccontato. Ve l'ho raccontato per una ragione semplicissima. Nel 1987, e qui sta a dimostrare anche la ragione per cui noi siamo usciti e abbiamo costituito il Veneto Serenissimo Governo, nel 1987 la Liga Veneta cosa ha fatto? Ha fatto un patto elettorale con Stefano Mencacci del Partito dei Pensionati. Stefano Mencacci, un ex dell'MSI, dopo due anni era indagato assieme a Paolo Romeo, Licio Gelli, Stefano Dalle Chiaie, il solito Caccola, Renato Cantieri, Filippo Battaglia, detto Totò, Giuseppe De Filippo, Graviano, Nito Santa Paola e Totò Riina. Questi erano indagati perché volevano fare un colpo, cioè trasformarsi loro in Stato e portare avanti la politica di divisione dell'Italia, prendendo loro in mano la Sicilia. Gli serviva Stefano Mencacci, che si è alleato con la Liga Veneta, gli serviva come elemento presentabile, quindi come deputato, poi non hanno eletto nessuno, gli serviva per costruire delle leghe del sud e dare la possibilità, attraverso poi con l'aiuto della mafia, questo l'ha detto la procura, di farsi Stato. Quindi da quel momento la Liga Veneta, e anche da prima, da qualche anno prima, non ha più nulla a che vedere col movimento indipendentista, col movimento patriottico. Questi poi, un anno dopo, è stato la Liga Veneta in un ufficio notarile di Bergamo, è stata venduta alla Lega Nord, l'ha acquistata Umberto Bossi, e la Liga Veneta è quella che adesso voi, Liga Veneta e Lega Lombarda o Lega Nord, è quella che voi avete visto e vedete e siete in grado anche di giudicare. Quindi qual è tutto questo discorso? Cosa significa tutto questo discorso? Significa semplicemente che noi dobbiamo avere sempre la guardia alta e tenere presente che i nostri nemici tentano di infiltrarsi. Perché voi dite, ma perché non si infiltrano, non sono riusciti a infiltrarsi all'interno del Veneto Serenissimo Governo? Per una ragione semplicissima: nel Veneto Serenissimo Governo uno non entra perché è un patriota, non entra soltanto perché è un patriota, ma entra soltanto se ha delle capacità intellettuali, se ha delle capacità politiche, se è in grado di dare un contributo da un punto di vista dei principi, da un punto di vista della strategia, da un punto di vista della tattica. Vi do una comunicazione sconvolgente magari. Nel Veneto, Serenissimo Governo, non si vota mai. Se qualcuno ha qualcosa da dire e vuole che la sua linea passi, deve dimostrarlo da un punto di vista politico, da un punto di vista intellettuale, che la sua è la strada migliore. Siccome che questi imbecilli, questi provocatori hanno anche, direi, la mente vuota, non sono in grado di penetrare. Hanno tentato di penetrare alcuni intellettuali di alto bordo, che voi leggete dei libri, ma siamo riusciti nella nostra volontà, nella nostra capacità di fermarli. Nel Veneto Serenissimo Governo si entra soltanto se ci sono alcune caratteristiche. Se queste caratteristiche non ci sono, non si entra, perché se noi votiamo, ma tu voti perché? Perché sono simpatico, come che ha detto questa qua del Friuli, no? La Seracchiani, credo, no? E ha detto, ma lei perché vota per Franceschini? Perché è un bel ragazzo. Allora, non è che voti, no, lui è un bel ragazzo, Bersani non è molto bello, ma allora per costruire un partito mettiamo Schwarzenegger? Mettiamo Rambo? Questi costruiscono un partito perché sono belli, perché hanno i muscoli? Io che ho la pancia e peso 100 kg non posso fare il dirigente? Qual è il problema? No, signori, nel Veneto Serenissimo suo governo, per entrare ci vuole capacità, dedizione, spirito di sacrificio e capacità intellettuali. Con questo chiudo, perché credo di aver parlato anche troppo, ma doveva essere dette alcune parole di verità, perché queste parole di verità sono parole che resteranno nella storia e tutti dovranno confrontarsi con questo. Vi ringrazio. Adesso diamo la parola al Presidente della Veneta Serenissima Repubblica, Massimo Luigi Faccia.
Signor Presidente, signori Vicepresidenti, signori Ministri, patrioti, veneti tutti. Dopo aver ascoltato la qualità e la completezza degli interventi fin qui letti, non rimane molto più da dire. Mi limiterò a fare alcune osservazioni al termine di questo importante incontro. Parto dalle tre parole che campeggiano nel nostro giornale tematico: popolo, patria, libertà. Termini che possono sembrare retorici e dei quali altri hanno fin troppo abusato, ma non certo noi veneti. Popolo di lontanissime origini, uno dei più antichi popoli d'Europa, che si diedero una patria nell'attuale Veneto. Senza volermi dilungare troppo sulla parola popolo, mi limiterò a citare alcune frasi che fanno capire il nostro antichissimo passato. Così, veneti terrestri e marittimi formavano una potente nazione prima ancora che Roma sorgesse. Samuele Romanin, Storia documentata di Venezia. Soprattutto da parte di diversi ambienti accademici si manifestano ripetutamente il tentativo di sostituire al nome popolo veneto altri nomi riduttivi o mascheranti: Atestini, Villanoviani, Paleoveneti, Venetici, Padani, Nordestini. Sono tutte coperture meschine che i migliori storici e linguisti rifiutano. Basti per tutti i nomi di Loredana Capus e Michel Lejeune. Il leone alato, simbolo dei Veneti, espressione e messaggio di forza controllata e di saggezza, appare per la prima volta nella patria veneta nel VII secolo avanti Cristo, su una paletta rituale e successivamente si trova sulle monete e sulle citture. Franco Rocchetta, i Veneti. Mi rifaccio a questa frase per ricordare la straordinaria figura dell'eroe veneto Trasea, di epoca romana, ma quanto mai attuale, più precisamente nel periodo di Nerone. Console e senatore, seppe da solo tenere testa all'imperatore grazie al suo straordinario coraggio, esempio, onestà e rettitudine, come unanimamente gli storici più importanti gli riconoscono. Nonostante minacce e intimidazioni, continuò il suo lavoro di difesa della libertà, della legalità e dei più deboli, sino alla sua tragica morte per ordine dell'imperatore. Dunque, un popolo già nell'antichità con straordinarie figure e consapevole della propria identità, che sviluppa una cultura e un'arte proprie, un metodo di governo, la democrazia, governo dei migliori, e a differenza di altri popoli si darà una forma federativa e collegiale nelle decisioni. Non vi saranno mai nella storia veneta monarchi, tiranni o caudigli. Le nostre genti sapranno rispettare le altre popolazioni non venete presenti nel territorio. Resteranno immune da fanatismi religiosi, da deliri razzisti, nazionalisti ed ideologici. La strada tracciata dagli antichi venti porterà alla nascita della gloriosa Veneta Serenissima Repubblica. Per oltre 1100 anni il nostro popolo e i popoli del Commonwealth Veneto hanno goduto di libertà, sicurezza e giustizia tuttora ineguagliate. A titolo d'esempio, basti pensare ai primi documenti sull'abolizione della schiavitù ad opera del doge Diodato Ipato, 742-755 d.C., circa 1000 anni prima dei più importanti paesi europei. Sono state prodotte leggi, l'arte e la cultura si sono sviluppate, hanno arricchito l'intero continente europeo, per non parlare della difesa estrema operata dal governo Serenissimo in difesa dei comuni valori cristiani. Nel 1797 questa straordinaria ed unica esperienza storica veniva per mano straniera sconvolta e dal 1866 è iniziato un sistematico tentativo di etnocidio ad opera della forza di occupazione, di annichilimento storico-culturale del nostro popolo, la barbarie bellica, basti pensare soltanto come sono state ridotte le nostre montagne che ci circondano, i deliri ideologici, il degrado civile e morale, la devastazione ambientale che non ha uguali in 3000 anni di storia veneta. Non sono riusciti a strappare i fili e i canali che ci legano alla nostra storia, pur per quanto tenui non sia mai interrotta. Le rivolte popolari marciane contro Napoleone del 1797 e quelle successive contro le forze di occupazione del 1809, le richieste al congresso di Vienna nel 1815, il tentativo di ricostituire la Repubblica nel 1848-49, le rivolte popolari del 1866-67, le rivolte operaie e contadine del 1917-1919, il richiamare la problematica veneta a Versailles nel 1919, la lista San Marco nel 1921, le forze partigiane che si battevano in nome di San Marco durante l'ultimo conflitto mondiale, il fermo delle petroliere a fine anni 60 nella Laguna Veneta in nome della Repubblica, la prima Liga Veneta sul fine degli anni 70, una lettera inviata a tutti i componenti della Consulta Europea della Sicurezza a Strasburgo nel 1981 in cui si chiedeva il diritto alla libertà del popolo veneto e la richiesta del rifacimento del referendum del 1866, la Costituzione 25 gennaio 1987 del Veneto Serenissimo Governo, la liberazione di Piazza San Marco del maggio 1997, il terzo congresso del Veneto Serenissimo Governo maggio 1998, l'invio nei primi anni di questo secolo ad opera del Veneto Serenissimo Governo di memorandum inerenti il rifacimento del referendum del 1866. Sia allo Stato italiano sia agli Stati interessati. La Costituzione dei Liberi Territori nel luglio 2008 a Longarone e ora anche in altre parti del Veneto. Tutto questo dà prova che il nostro popolo non ha mai accettato l'occupazione. L'incontro di oggi è un ulteriore tassello su questa strada. Mi chiedo, quanti esempi dobbiamo ancora dare per vedere riconosciuti e rispettati i nostri sacrosanti diritti di popolo plurimillenario? Chiudo ricordando a tutti che il Veneto è la nazione storica d'Europa patria primogenita di libertà e come tale deve tornare libera come l'è sempre stata nella storia. Ringrazio il patriota De Cesaro, responsabile per il territorio bellunese, e tutti i patrioti locali per il lavoro fin qui svolto e la cittadinanza di Longarone che gentilmente da 3 anni ci ospita. Viva la Veneta Serenissima Repubblica, viva il Veneto Serenissimo Governo.
Comunico che altri 2 liberi territori, il popolo veneto ci ha dato altri 2 liberi territori dove abbiamo proclamato ulteriori territori della libera Veneta Serenissima Repubblica. Li abbiamo, come noi, nelle nostre caratteristiche, portato la terra della prima terra liberata e l'abbiamo sparsa a modo di simbolo su questi territori che sono stati proclamati liberi. Ecco, dopo questo penso che adesso andiamo a concludere, e prima di concludere questa riunione, questa assemblea, queste delucidazioni, diciamo a Lana Bonamigo di leggere la preghiera a San Marco che il Veneto ci confondiamo tra San Marco e Marco d'Aviano, si assomigliano tra gli altri e sono 2 grandi della nostra terra. Anna.
Preghiera per il Beato Marco d'Aviano. Beato Marco, il Veneto Serenissimo Governo, erede e continuatore della storia, tradizioni e cultura della Veneta Serenissima Repubblica, in questo momento di grave pericolo per la nostra civiltà, cristianità, la nostra storia e cultura, memori del fatto che tu, con la tua preghiera e il tuo esempio, salvasti l'Europa cristiana e la tua serenissima patria dal flagello ottomano, guidaci per impedire che le basiliche di San Pietro, San Marco e gli altri luoghi a noi sacri siano trasformati in scuderie. Il Veneto Serenissimo Governo ti affida la propria mente, la propria energia, la propria vita, per la difesa degli stessi valori che tu salvasti a Vienna, a Buda, a Belgrado. Beato Marco, proteggici e guidaci lungo la difficile strada. Interdici e invoca per noi, indegni, l'aiuto di Dio, della Vergine Maria, di San Gabriele e l'Arcangelo. Io credo fermamente, Dio mio, io credo fermamente, fermamente.
Chiedo scusa io perché salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, sia i radioascoltatori veneti e sia i radioascoltatori dell'America del Sud, dell'America Latina. Grazie.